9:14 minuti primi, gli 87.9 di Radio Onda Rossa. La radio che da 45 anni trasmette nell'etere romano e non solo, senza padrini, senza pubblicità, senza partiti. 45 anni compiuti da pochissimo. La radio di chi se la sente, la radio appunto tenuta in vita con amore da compagni e compagne, ascoltatori e ascoltatrici. Anche attraverso la campagna di radioabbonamento 30 per 1000, 30 euro per 1000 sostenitori, sostenitrici di questa nostra amatissima radio. In questo momento siamo a 231 che hanno già dato il loro sostegno, in realtà sono qualcuno di più perché qualcuno l'ha fatta a mano, quindi sicuramente abbiamo superato i 250, quindi forza, 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 che è il momento. Dai, di sottoscrivere i propri 30 euro, se ce la fate, anche qualcosa di più, a questa radio che non campa d'aria, ma come sapete, insomma, la vita è sempre più cara per tutte e tutti, anche per Radio Onda Rossa, che si trova a pagare bollette veramente pesanti per far funzionare il trasmettitore a Montecavo.
I feel like a disco ball. I feel like a disco ball, reflecting what surrounds me. I shine when it's light, feel broken when I fall.
Thank you. E cominciamo a leggere i giornali di oggi, che hanno titoli vari, ma non troppo, verrebbe da dire, nel senso che chiaramente per quasi tutti i giornali che abbiamo sotto mano, il primo, insomma, l'argomento è la guerra in Ucraina, presa però da punti di vista diversi, con angolature diverse. Per quanto riguarda il Corriere della Sera, il suo primo titolo lo centra su quello che forse, insomma, è l'argomento più grosso del giorno: scontro sui missili di Biden. Dagli Stati Uniti, armi di precisione a Kiev, ira di Putin. Mattarella, Mosca si ritiri. Per quanto riguarda questo, è un altro degli argomenti del giorno, cioè quello che il discorso di ieri al Quirinale, di ieri sera, di Mattarella davanti, insomma, agli ambasciatori di tanti paesi, da cui vedremo, insomma, invece sono stati esclusi Russia e Bielorussia. E poi nel sommario, muro di Orban, slittano le sanzioni, gli invasori sfondano a Severodonetsk, cioè muro di Orban, slittano le sanzioni, perché Orban mette sempre all'Unione Europea più paletti per sanzionare il gas russo, e nel frattempo, insomma, una parte di questo sommario va invece alle azioni sul territorio di guerra, quindi i russi che sfondano a Severodonetsk nel Donbass. Tutto questo appunto è il primo titolo del Corriere della Sera. Poi altri articoli approfondiscono vari aspetti: Russia alla conquista di città rase al suolo, le macerie del Donbass, è un reportage, diciamo, di Marta Serafini, la quale a pagina 5 dà conto di città del Donbass che sono ancora sotto il controllo di Kiev, ma scrive: i russi le hanno ridotte in macerie e ora sono pronti a conquistarle. E lei è inviata a Mykolaiv, una delle città di cui abbiamo cominciato a sentir parlare in questi mesi. E poi si approfondisce, insomma, quello che succede in Europa rispetto alla guerra, con un articolo sulla Germania di Paolo Valentino, e in particolare sul cancelliere Scholz. La cautela e i sussurri ora è un caso, cioè si parla sostanzialmente del fatto che il cancelliere sussurra, così viene scritto, bacchettato da Draghi, criticato dai paesi dell'est che vogliono emanciparsi alle prese con una coalizione eterogenea. C'è chi dice ha bisogno di tempo, c'è invece chi dice, lo troviamo appunto nel sommario di quest'articolo, che non è in grado di esercitare la leadership come Merkel. Poi sulla prima pagina del Corriere, a centro pagina, troviamo gli effetti economici: la benzina verde oltre i 2 euro al litro, un piano di aiuti, l'effetto del greggio in rialzo. Sono Iorio e Savelli che scrivono: non si ferma l'impennata dei prezzi della benzina con i nuovi record per la verde oltre i 2 euro, è l'effetto del rialzo del greggio. Per ridurre i rincari il governo studia nuove misure. La sottosegretaria Guerra: molto probabile un intervento sulle accise. E invece, sempre in tema di energia, la redazione del Corriere annuncia in prima pagina un'intervista al ministro Cingolani. Semplificare funziona, le innovabili ora corrono, di Daniele Manca. Secondo appunto la semplificazione burocratica avrebbe portato, secondo il ministro, a rinnovabili a velocità raddoppiata. Lo andremo a vedere, insomma, parole sempre molto propagandistiche quelle del ministro Cingolani, ma insomma lo vedremo dall'interno dei giornali. Per quanto riguarda l'editoriale del giorno, abbiamo la firma di Sabino Cassese, i partiti servono ancora, e è un articolo, insomma, molto retorico, con tematiche anche molto usate, anche abusate, sul fatto che i partiti sono stati importanti, ma adesso molti di questi partiti non hanno più un'estensione nazionale ma solo regionale, non come si dice, non sono portatori di idee ma anzi inseguono i social, ma invece secondo Cassese sarebbero importanti. Non ve lo leggo perché sinceramente mi sembrano argomentazioni piuttosto abusate, appunto. Al centro pagina troviamo: Depp vince sulla moglie, sull'ex moglie, Amber lo ha diffamato. Si tratta di un'accusa di violenze e dall'altra parte di diffamazione da parte dell'attore, a cui adesso tocca un risarcimento milionario. Spalla destra, un figlio costa 640 euro al mese, la difficile sfida della denatalità, di Dario Di Vico. Nel dibattito sul declino demografico interviene la Banca d'Italia. Nella relazione predisposta per l'assemblea annuale, il ricco documento che affianca le considerazioni finali del governatore, gli economisti di Via Nazionale formulano una stima del costo del mantenimento di un figlio, dando così un contributo all'ampia e controversa discussione sulle scelte prioritarie da implementare nel contrasto della denatalità. La cifra in questione, misurata sull'arco degli anni che vanno dal 217 al dal 2017 al 2020, è di 640 euro al mese per ogni figlio. Questo appunto sulla prima del Corriere, a cui forse potremmo associare immediatamente il titolo di Repubblica, il primo titolo di Repubblica, che è l'unico giornale che non sceglie appunto la guerra come primo titolo. Il boom del precariato, gelata sull'occupazione, per l'Istat salgono solo i posti temporanei, arrivati a quota 3.166.000. In aumento anche gli inattivi. Draghi chiama sindacati e imprese un tavolo per la difesa delle buste paghe. Dopo due mesi di crescita, gli occupati tornano a scendere, con la sola eccezione dei posti a termine, il cui aumento prosegue senza sosta e raggiunge quota 3.166.000. Un record, il picco più alto dal 1977. Il premier Mario Draghi convocherà le parti sociali per promuovere un patto sul lavoro, contratti e retribuzioni. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, nell'intervista Repubblica, che è appunto pubblica quest'oggi, il Corriere intervista Cingolani, Repubblica Lamorgese, ampliamo i flussi con più stagionali, inchiesta sulla ristorazione. Flavio Bini sulle pagine di Repubblica, che ci parla di questo, appunto di questo articolo che abbiamo letto dalla prima pagina, e ci sono appunto elementi di fragilità, scrive Bini. Il primo, quello cronico, è sulla tipologia di occupazione. L'unica categoria a crescere è quella dei posti a termine, a fronte di un calo complessivo dei dipendenti stabili, scesi di 4.000 unità, e dei cosiddetti indipendenti, come lavoratori autonomi e liberi professionisti, diminuzione di 17.000 unità. E se i dati di marzo avevano offerto qualche schiarita sul fronte dell'occupazione femminile, lo stesso non si può dire delle statistiche di aprile. La linea di genere spacca nettamente in due i dati mensili sugli occupati: mentre gli uomini crescono di 31.000 unità, le donne scendono di 43.000. Crescono anche gli inattivi di 34.000 unità e così via. E verrebbe da dire, insomma, che più che questo, l'articolo di stamani preoccupa che invece appunto un mese fa sui dati di marzo si sia fatto un cancan positivo veramente basato su poco. Su questo comunque troviamo un articolo di fondo di Michele Serra: era fondata sul lavoro, la pandemia e la guerra in Europa, per quanto terribili, possono essere considerate catastrofi di passaggio che vengono e vanno. Invece la questione lavoro, insomma, scrive Serra, lasciano l'ultima Ceri, appunto, ma dice: non così le disuguaglianze sociali che segnano una differenza permanente e profonda di vita e destino tra membri di una stessa comunità. Si è pensato almeno per due generazioni, salto dalla ricostruzione al 2000, che il lavoro fosse il terreno sul quale sperimentare nei termini più concreti e anche più conflittuali la partita dei diritti, le speranze di miglioramento sociale, la lotta per l'equità e per una più equilibrata ripartizione del potere tra le classi sociali. Ma il lavoro era nell'identità degli italiani, nella loro esperienza di vita, forse il fattore centrale. E mi sembra, insomma, un'analisi anche questa piuttosto basata, insomma, su vecchie letture. Fra l'altro, tra le varie cose, insomma, Repubblica, accanto la lettura dei dati Istat, mette anche un'inchiesta invece su il lavoro nella ristorazione, di cui poi, insomma, vi daremo conto, mentre in prima pagina, appunto, un altro articolo di fondo parte da questo articolo sulla ristorazione e è di Linda Laura Sabbadini, appunto, di Istat: salario minimo e dignità in cucina, dignità del lavoro al primo posto, sta diventando irritante il luogo comune secondo cui i giovani non accettano i lavori perché vogliono fare la bella vita. Get me out of here. Per quanto riguarda la guerra, sulla prima di Repubblica l'affronta in taglio alto: Orban difende Kirill, sapete, insomma, che Kirill è il patriarca di Mosca, con posizioni che definire reazionare e regalargli qualcosa. Slittano le sanzioni dell'Unione Europea, appunto, lo accennavamo anche dalla prima del Corriere. Biden invia i missili a Kiev, Lavrov: la Turchia organizzerà lo sminamento dei porti ucraini. Questo è un altro degli argomenti del giorno, cioè l'accordo che si sta elaborando tra Russia e Turchia per sminare Odessa, ma insomma il porto di Odessa per far passare il grano, ma lo vedremo. L'editoriale di Furio Colombo: se Putin non ha mai colpa, sono quasi 100 giorni che la Russia lavora intensamente alla distruzione di un paese vicino, l'Ucraina, usando ogni arma adatta e una immensità di truppe molto attive a radere al suolo le case. E poi anche questo, insomma, continua a pagina 33 con gli altri articoli, di fondo. E la Russia dice: ha agito perché offesa dalla NATO, quindi, insomma, è un monito, scrive, per rispettare la Russia. Questa volta è solo una prova, eccetera eccetera. Ma insomma, alla fine Colombo ci vuol dire: ma perché non sottolineare le responsabilità di Putin, che chiaramente a me sembra vengano ampiamente sottolineate. E spalla destra: Mattarella non invita al Colle gli ambasciatori russo e bielorusso, appunto, insieme agli altri ambasciatori. E e poi abbiamo Stefano Folli con il 2 giugno di un paese diviso. È evidente che la festa della Repubblica cade quest'anno in un momento non semplice della vita nazionale. Su questo sembrano d'accordo in parecchi, perché comincia praticamente nello stesso parole un editoriale di Sorgi su sulla Stampa. La guerra in Ucraina tende a dividere l'opinione pubblica e di conseguenza le forze politiche, come mai nel recente passato. C'è chi tenta di approfondirla, quella divisione, con la tenacia quotidiana, perché non è ancora chiaro a tutti, anche per l'abilità propagandistica dei russi e di chi condivide la loro linea in Europa e in Italia, che siamo di fronte al conflitto tra un'autocrazia che vuole dimostrare l'anacronismo delle istituzioni liberali, se possibile disarticolando l'Unione Europea europea e chi quelle istituzioni, con i loro limiti e difetti, intende difendere con determinazione. Putin è il convitato di pietra nel nostro paese, è dai tempi della guerra fredda est-ovest che non si vedeva una frattura così netta nel dibattito pubblico pro o contro NATO, con la differenza che un tempo esisteva il PC allineato con l'URSS, certo, ma con una coscienza nazionale, potremmo dire, ossia con la consapevolezza che l'Italia apparteneva all'alleanza occidentale e quindi il confronto ideologico, anche il più estremo, non doveva valicare il limite. Adesso invece è il tempo del disordine, che comporta persino maggiori rischi. In prevalenza il dibattito non si svolge in Parlamento, nelle piazze, ma nei talk show, dove la proporzione degli invitati finisce di solito per premiare i cosiddetti pacifisti, quasi sempre sostenitori non dichiarati ma trasparenti delle tesi putiniane. Io credo che posso fermarmi qui nella lettura di questo articolo trito e ritrito, e che in maniera, come dire, malevola o almeno ambigua, continua a confondere volutamente, io credo, la posizione di chi pensa che si debba, come pensiamo noi, insomma, schierarsi senza, contro la guerra, contro tutte le guerre, e invece si buttano in mezzo personaggi talk show alla Orsini, eccetera eccetera, e si fa tutto un gran guazzabuglio. Sette Radio Onda Rossa, stiamo leggendo i giornali in questo caldissimo 2 giugno. e in particolare leggiamo la prima della Stampa, la Stampa di Torino: Orban blocca le sanzioni, nessuno tocchi Kirill. E questo è slitta il sesto pacchetto per le misure anti Putin, Budapest difende il patriarca, notizia che abbiamo già visto da altri giornali ma che appunto sulla Stampa viene proprio utilizzata come primo titolo dell'articolo di Marco Bresolin inviato a Bruxelles. L'Ungheria ha ripreso in ostaggio il sesto pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, nonostante l'accordo raggiunto al Consiglio Europeo che ha introdotto l'esenzione dall'embargo per il petrolio russo importato dai paesi di Visegrad tramite l'oleodotto. Ieri l'ambasciatore ungherese presso l'Unione Europea ha messo il veto sul provvedimento, rendendo impossibile l'approvazione. Orban ha chiesto di escludere il patriarca Kirill dalla lista nera dei soggetti colpiti dalle sanzioni, creando un nuovo caso all'interno dell'Unione Europea, o almeno questa è la motivazione ufficiale. Fonti diplomatiche rivelano infatti che dietro la mossa potrebbe esserci anche la richiesta di una nuova deroga sull'embargo petrolifero. L'intesa slittata al summit consente a Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca di continuare a acquistare greggio russo tramite l'oleodotto Druzhba, una deroga considerata temporanea nonostante non sia stata ancora definita la durata. Nel frattempo però questi tre stati non potranno rivendere in altri paesi il petrolio lavorato nelle loro raffinerie, dato che avrebbero un vantaggio competitivo rispetto ai partner dell'Unione, costrette a acquistare un combustibile a prezzi più alti. La Repubblica Ceca ha ottenuto una deroga di 18 mesi durante i quali potrà continuare a farlo, mentre non si è parlato di eccezioni per Slovacchia e Ungheria. Scrive Bresolin sulla Stampa: la patata bollente nelle mani della presidenza francese che guida il semestre dell'Unione e che avrà il compito di trovare un'intesa con l'Ungheria. E a fianco a questo, sulla pagina 2, così possiamo insomma poi andare più con più consapevolezza di quello che stiamo leggendo: accordo con la Turchia, Mosca, se sminate le acque dei porti faremo passare le navi con il grano. Continuano le trattative per il trasporto del grano via mare dai porti dell'Ucraina. La Turchia, come l'Italia, si è offerta ad aiutare nelle operazioni di sminamento. La Turchia, con a capo Erdogan, che sta trascinando di nuovo sotto la violenza militare il curdi e curde, l'Italia che è la più grande produttrice al mondo di mine cosiddette anti-uomo, ecco, si sono offerti per sminare le acque. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che ci sono progressi nei colloqui per consentire l'esportazione di grano e fertilizzanti russi, ma non ci siamo ancora, ha detto Guterres, annunciando che sono questioni molto complesse perché tutto è interconnesso. La guerra della Russia contro l'Ucraina ha chiuso i porti del Mar Nero, bloccando le esportazioni di cibo verso molti paesi in via di sviluppo in cui si teme una crisi alimentare. Il Cremlino ha affermato che se Kiev toglierà le mine dalle acque davanti ai porti, in particolare a Odessa, Mosca garantirà il passaggio delle navi. Putin e il suo omologo turco Erdogan hanno concordato che Ankara cercherà di aiutare nelle operazioni di sminamento. E qui insomma, come dire, viene fuori l'ipocrisia fortissima della politica anche dei paesi insomma occidentali. Passiamo da una prima pagina all'altra, ma insomma ci sembra assolutamente del caso. Sulla prima pagina del Manifesto, e solo del Manifesto, Erdogan prepara l'attacco a Rojava. Dopo una chiamata a Putin, ieri il presidente turco Erdogan ha indicato gli obiettivi dell'ampliamento delle operazioni nella Siria del nord-est. Le città di Tel Rifat e Amji nel Rojava, un test per gli alleati occidentali, ma per ora gli Stati Uniti dicono no. Per ora gli Stati Uniti dicono no. Continua poi questo articolo a pagina 4 del Manifesto. e per la firma appunto di Chiara Cruciati, offensiva vicina, Erdogan vuole un'altra Siria, basta aprire una mappa della Siria del nord-est e cerchiare prima i nomi delle città che la Turchia ha già occupato militarmente nell'aprile del 18, Afrin, e nell'aprile del 19, Girespi e Serekaniye, e poi quelle che ieri il presidente Erdogan ha indicato come le nuove prede. Appare subito chiara l'intenzione di dare continuità a quel corridoio di terre al confine turco-siriano che Ankara chiama safe zone, ma che nella realtà è l'occupazione ormai stabile di un pezzo di Siria. Il tentativo di porre fine all'esperienza del confederalismo democratico nel Rojava, eppure il muro fisico al passaggio di persone, combattenti, merci e idee tra il Kurdistan siriano e quello turco. Ieri Erdogan è tornato a parlare dell'allargamento dell'operazione militare iniziata nell'ottobre del 19, il cui obiettivo è palese: spezzare la continuità geografica del Rojava occupando l'intera fascia di frontiera, 30 chilometri di profondità, e una nuova gestione politica e amministrativa fondata sulla Sharia. A Girespi e Serekaniye e Afrin è già una realtà quotidiana la Sharia messa in pratica per conto turco dal cosiddetto esercito nazionale siriano, l'ex, quello che veniva prima chiamato l'esercito libero, coacervo di milizie islamiste jihadiste responsabile di abusi giornalieri su civili, rapimenti, uccisioni e confische di terre e proprietà, e di un'ampia operazione di ingegneria demografica avviata con l'espulsione di centinaia di migliaia degli abitanti originari. Ankara vorrebbe completarla con la deportazione di 1 milione di rifugiati siriani. Stiamo procedendo a creare una zona di sicurezza di 30 chilometri lungo il nostro confine meridionale. Ripuliremo Tel Rifat e Mamgi, ha detto ieri il presidente rivolgendosi ai deputati del suo partito. Poi da lì si procederà passo passo verso le altre regioni. Per ripulire intende la cacciata delle forze democratiche siriane, federazione multietnica e multiconfessionale, che fece la sua apparizione proprio in occasione della liberazione di Mamgi dall'ISIS, poi realizzata nell'agosto del 2016. Unità arabe, curde, turkmene, assire, cristiane e musulmane raccolte sotto un'unica bandiera, divenuta l'espressione principale della possibile della convivenza possibile tra i popoli medio orientali. Le parole di Erdogan giungono ad appena 2 giorni dal colloquio avuto lunedì con Putin, interpellato in qualità di peso massimo militare in Siria. Serve luce verde come serve come servì ad Afrin. L'occupazione del cantone più ricco del Rojava nella primavera del 18 fu possibile grazie al ritiro delle forze russe dal confine. Telefonare a Putin serve anche a ricordare all'Occidente che le amicizie vanno coltivate, magari con qualche regalia. Vedremo chi sosterrà questa legittima operazione di sicurezza e chi si opporrà, ha concluso Erdogan. Riferimento ha fatto velato agli alleati presenti e futuri della NATO. L'accelerazione di un'operazione già minacciata svariate volte in passato è facilitata dal bisogno che l'Alleanza Atlantica ha oggi della Turchia. Deve togliere il veto all'ingresso di Svezia e Finlandia, non a caso da settimane accusate dal governo di Ankara di sostenere le unità di difesa IPJ e IPG, colonna portante delle SDF, cioè delle forze democratiche siriane. Per ora Washington non è troppo d'accordo. Ieri in una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Stoltenberg, il segretario di Stato Blinken ha avvertito: l'operazione è qualcosa a cui ci opporremo, e noi insomma vedremo. E qui insomma viene fuori tutta l'ipocrisia che c'è dietro a questo, perché insomma vogliamo mettiamo in qualche modo la NATO e l'Unione Europea mettono nelle mani di Erdogan le possibilità di pace in una parte del mondo, nelle mani insomma di un dittatore autocrate e criminale che sta appunto massacrando altre popolazioni da anni e che adesso intende farlo anche in un'operazione bellica di nuovo più aperta. Vi ricordiamo ancora l'appuntamento di sabato da questi microfoni, se ne parlerà domani mattina, se ne parlerà sabato mattina stessa, ma è anche insomma importantissimo scendere in piazza.
Ciao a tutti, siamo il collettivo Jiwan El Azad.
Il 4 giugno scendiamo in piazza per protestare contro gli attacchi dell'esercito turco alla resistenza curda.
Abbiamo bisogno di tutta la vostra forza per gridare insieme:
non alla guerra, sì alla resistenza, libertà per il Kurdistan.
Appuntamento sabato 4 giugno alle ore 16 in Piazza della Repubblica.
Merhaba juara, em kurdin. Çare hazirane em edakevan qadan erişen seber xodana gerila protesto bikin. Pedivya me biheza ve tevan heye. Be beştariya ve qeyrina me ve bilind bibi.
Cişere na, jibir xodanere eri, jib kurdistanere azali.
Hevditin 4 Haziran, Roja Şemi, saat 16'de, La Piazza Repubblica.
E torniamo dopo questa lunga parentesi che ci ha portato all'interno delle pagine del manifesto, alla prima pagina della stampa che stavamo leggendo, il primo titolo appunto Orban blocca le sanzioni, nessuno tocchi Kirill, e altri articoli insomma sullo stesso argomento. La Russia ringrazia l'Europa dei veti, questo è Stefano Stefanini, come l'onorata società l'amicizia conta più delle bandiere e dei valori, cosa non si fa per un amico, Orban è pronta a tutto, anche ad abbandonare ogni pretesa di decenza. Comincia appunto così quest'articolo di Stefanini. L'amico è Putin, ieri pomeriggio pur di aiutarlo il primo ministro ungherese ha tirato fuori dal cappello magico un inaspettato pretesto per bloccare il sesto pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Si è opposto perché colpivano il patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill, altro grande amico del presidente russo. Anche qui però non si capisce bene che cosa ci sia da dire, cioè chi è Viktor Orban, lo sappiamo da anni, eppure insomma come dire, l'Europa non si è fatta grandissimi scrupoli a tenerlo dentro l'Unione. Orban fa parte dell'Unione con il suo portato di reazione, ma verrebbe anche da pensare che queste impuntature di Orban si facciano anche gioco insomma ai paesi invece più puliti, che hanno un'immagine più pulita dell'Unione Europea, perché così si può continuare a comprare il gas e il petrolio da Putin, dicendo che noi vorremmo tanto fare l'embargo, ma è proprio quel cattivone di Orban che ce lo impedisce. Così verrebbe da pensarlo, poi chiaramente si tratta di un'opinione. Ancora sulla guerra, Olena e lo stupro, umiliata dai russi, Monica Perosino dalle pagine della stampa ci fa insomma uno di quei resoconti, questo da Kherson, di questo giornalismo chiamato appunto emozionale a cui ci ha abituato la stampa e anche altri giornali durante questa guerra. E troviamo poi invece sulla spalla destra della prima pagina della stampa tutti titoli di economia, benzina e latte, ecco la stangata, Colao più salario a giovani e statali, sono Giuliano Balestreri e Niccolò Carratelli che ne parlano. In prima pagina un grafico che documenta l'aumento del caro vita, variazioni dei prezzi al consumo rispetto nell'ultimo anno, si va da un più 3,7 a un più 6,9 di questo mese di maggio 2022. Si partiva dal novembre col 3,7 2021, poi insomma vedremo dall'interno così come appunto vedremo dall'interno l'analisi di Veronica De Romanis del decreto concorrenza che di cui insomma tanto abbiamo parlato da questi microfoni. E sulla spalla sinistra invece il 2 giugno inteso come giornata istituzionale della Repubblica Italiana, Mattarella, la guerra e la festa del 2 giugno, pace, riforme, diritti, vinceremo la sfida, questo il sunto di Ugo Magri. E poi il commento di Marcello Sorgi, Resergio e valori della Repubblica, ci dice appunto, cominciando con un incipit insomma molto simile a quello di Folli su Repubblica, si è detto non per retorica, come spesso accade nelle ricorrenze, ma davvero la festa della Repubblica non poteva cadere in un momento più complicato, e quindi appunto la guerra in Ucraina la guerriglia politica interna, così la definisce Sorgi, le divisioni tra i partiti che sembrano sempre più inconciliabili. Io sottolineerei anche che le differenze tra i partiti sembrano sempre più inconciliabili a ogni tornata elettorale, e anche se non si vota a livello nazionale, non si vota a Roma, ma domenica prossima, insomma il 12, si vota in tanta parte d'Italia, in tanti comuni, e quindi insomma la propaganda ovviamente alza i suoi toni. E quindi poi qua si parla molto di Salvini, del suo lavorio insopportabilmente propagandistico, e poi insomma arriva a dire appunto che il Presidente della Repubblica davanti agli ambasciatori accreditati al Quirinale, alle sedie vuote dei due rappresentanti di Russia e Bielorussia, ha descritto ieri il conflitto in corso come una guerra ottocentesca. Questo è stata appunto la definizione che ha dato Mattarella al Quirinale davanti a ambasciatori e ambasciatrici, direi, per la consueto incontro in occasione del 2 giugno. Cancellando qualsiasi ipotesi di compromesso rispetto al modo in cui i combattimenti in corso ormai da oltre 3 mesi possono concludersi, la guerra, ha detto Mattarella, può finire solo con il ritiro degli occupanti russi dal territorio ucraino che non gli appartiene, il pieno ristabilimento del diritto internazionale e la possibilità per i paesi solidali con Kiev, a cominciare da quelli europei, di collaborare alla ricostruzione del paese distrutto e di spiegare tutti gli aiuti necessari. E questo Sorgi dice: non ce l'aspettavamo, perché c'è tanti balletti interni nella politica italiana, eccetera eccetera, dice invece per la festa della Repubblica nessun cedimento da parte di Mattarella, e poi dice che a farlo con la propria riconosciuta autorità sia stato un monarca repubblicano, Resergio, il secondo presidente dopo Re Giorgio, Napolitano ovviamente, destinato a succedere a se stesso per arginare la crisi repubblicana, può sembrare un paradosso. Io sinceramente il paradosso non lo vedo, perché le democrazie questo sono diventate, insomma, culti della personalità uno dopo l'altro, uomini solo al comando, e nel caso della Merkel donne solo al comando, e sottolineo nel caso della Merkel, perché in genere si tratta di uomini solo al comando. Due foto a centro pagina della prima della Stampa, una è dedicata all'ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard, che ha perso il processo, cioè Depp ha vinto il processo per diffamazione nei confronti della moglie che lo accusava di violenza, che sarà costretta a pagare 15 milioni di danni. A fianco Giorgia Soleri riporta una testimonianza: io Giorgia, il mio aborto e quella violenza dei dottori, il 21 aprile 17 ho abortito, e è importante per me iniziare da qui, mettere nero su bianco un'esperienza del genere, comincia così questa testimonianza, che poi approfondisce in maniera piuttosto forte la condanna morale che deve subire una donna che sceglie di l'interruzione di gravidanza, che viene appunto da più di 40 anni garantita per legge, ma solo per legge in questo paese, perché insomma oltre al a quello che abbiamo appena detto, cioè a come possono comportarsi i medici e personale sanitario nelle strutture sanitarie, l'altro enorme ostacolo che rende la legge quasi inapplicata è ovviamente l'obiezione di coscienza. Velocemente scivoliamo anche sulle pagine del Messaggero. Mosca esclusa dal 2 giugno è il primo titolo. Mattarella non invita Russia e Belorussia al Quirinale, questa è la spiegazione. La guerra è roba dell'Ottocento, razzi USA a Kiev, ira del Cremlino, intesa Putin-Erdogan per riaprire la via del grano. Tutto insomma un riassunto di quello che abbiamo letto fin qui sostanzialmente dalle altre prime pagine. E poi benzina, il prezzo ancora alle stelle, il taglio delle accise sarà prorogato, questo poi si parla, se ne è parlato anche su altri giornali, io l'ho saltato, ma insomma del Festival del Sole 24 Ore a Trento, mentre a centro pagina anche qui si parla di Johnny Depp e Amber Heard, ma è un titolo che gli altri giornali non hanno, anche perché non si capisce, cioè è una notizia tipo di due mesi fa. Maturità, gli iscritti decisi dalle scuole, così sarà caos voti, allarme dei presidi per la seconda prova, non sarà uguale per tutti, non sarà uguale per tutti perché ci saranno tre prove, due scritte e un orale quest'anno, lo scritto l'italiano sarà uguale per tutti, è scelto dal ministero, mentre gli iscritti delle materie di indirizzo le decideranno le commissioni che sono interne, per eccezione del presidente. Però ripeto, qui tutto ciò è da quando è uscita l'ordinanza maturità, che se non sbaglio è uscita ai primi di marzo, quindi non so perché stamattina il Messaggero addirittura insomma lo mette in taglio medio in prima pagina, forse perché sono molto molto amici di quella lobby reazionaria che è l'Associazione Nazionale Presidi, che è quella che commenta con dovuto ritardo insomma questo fatto. Poi sulla prima sempre del Messaggero troviamo cioè, violenze che partono da TikTok, faida su TikTok per l'acido in faccia, la zia mandante, e troviamo le faide invece interne alla famiglia regnante inglese, nipoti separati Harry e William, anche nel giubileo di Elisabetta, cioè è il giorno del giubileo di Elisabetta, Harry e Meghan torneranno ma William non li vedrà, notizie insomma proprio da prima pagina, come è degno il Messaggero, quindi lo lasciamo qua subito. e andiamo invece a prendere la prima del manifesto, di cui abbiamo già visto insomma l'articolo di prima pagina su Erdogan e le sue mosse in Rojava e in parte della Siria, del territorio siriano. E il primo titolo però di questo giornale invece è ha una foto di Orban in, e il titolo è Europa in croce, Biden invia i missili chiesti da Zelensky e anche la Germania alza il livello degli aiuti militari a Kiev, scambi di accuse sul grano ostaggio della guerra, ma i porti restano chiusi e tribolato. E il tribolato sesto pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea è di nuovo insabbiato, c'è Kirill nella lista nera, veto di Orban appunto per la presenza di Kirill. Poi se ne parla a pagina 2 e 3 del giornale del manifesto di questa mattina. E il contrordine è stato ufficializzato ieri dal presidente Joe Biden: gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina non già il sistema a lunga gittata Multiple Launch Rocket System annunciato e disannunciato nell'arco di poche ore, ma quella media gittata e alta precisione HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System. Trovate approfondimenti su questi sistemi di armi su altri giornali, sul Corriere per esempio, eccetera, se proprio uno vuole andare a vedere di che tipo di armamenti. Sembra ci sia un così grande attenzione a questo. Secondo gli esperti non c'è paragone con quanto è nella disponibilità degli ucraini al momento, per questo si tratta di un aiuto tempestivo e fondamentale all'esercito ucraino, ha detto Biden, illustrando il nuovo pacchetto di aiuti militari reso possibile dal finanziamento aggiuntivo per l'Ucraina approvato dal Congresso. Benzina sul fuoco, ha commentato il portavoce del Cremlino, evocando poi con una perifrasi il concetto di guerra americana per procura. La loro linea resta quella di combattere la Russia fino all'ultimo ucraino. E la Germania? Il nuovo corso senza oscillazioni prende ulteriore slancio con l'invio anche qui di armi più moderne e potenti, annunciato ieri dal cancelliere Olaf Scholz, anche qui esaudendo il desiderio di Kiev e dell'opposizione tedesca. In particolare Berlino fornirà il sistema missilistico Iris-T in chiave contraerea, nonché un sistema radar che dovrebbe aiutare gli ucraini a localizzare le postazioni dell'artiglieria russa, vero flagello del momento per le città assediate del Donbass. Non è un caso che un passaggio del discorso tenuto al Bundestag dalla ministra degli esteri Baerbock ieri abbia insistito sul fatto che città per città, villaggio per villaggio, i russi stanno distruggendo tutto tenendosi a distanza di sicurezza. Poi la pesante accusa rivolta a Mosca che con l'offensiva di questi giorni mirerebbe addirittura a spopolare i territori e a estinguere la civiltà. Di incivile e disumano prosegue anche la guerra del grano, con la catastrofe che si annuncia in varie aree del sud del mondo per il blocco delle esportazioni ucraine e russe. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha seri dubbi sulla possibilità che i porti vengano sbloccati rapidamente. Sulle trattative in corso pensa che ci siano stati dei progressi, ma ancora non ci siamo, come leggevamo anche dalle pagine della stampa. Quali siano le complicanze lo racconta il punto di vista del Cremlino, ribadita appunto dal suo portavoce. La crisi alimentare è tutta colpa delle sanzioni occidentali e delle mine ucraine che infestano le acque. Su questo Mosca ha annunciato anche la disponibilità della Turchia a smitare le rotte da e verso i porti ucraini. E insomma, ricorderei che sanzioni che continuano appunto a non toccare il reparto energetico. E continua poi questo articolo sul manifesto di quest'oggi, che comincia a pagina 1 e finisce a pagina 2. Resta infiammato anche il fronte energetico, giusto appunto, soprattutto dopo la retromarcia dell'Ungheria, insomma, di cui abbiamo appena letto. Il ministro degli esteri russo Lavrov si trova intanto in Arabia Saudita per resettare le relazioni con i paesi del Golfo. Ha partecipato alla riunione esteri dei paesi riuniti nel Consiglio di cooperazione del Golfo, che sono, ve lo ricordiamo, Arabia Saudita, Bahrain, Emirati, Kuwait, Oman e Qatar, e si è detto certo, dopo una serie di incontri bilaterali, che questi non si uniranno al fronte occidentale delle sanzioni antirusse. Ma il Wall Street Journal rivela che alcuni membri non meglio specificati dell'OPEC, preoccupati dall'impatto delle sanzioni sulla capacità russa di pompare abbastanza petrolio per stabilizzare i prezzi, vorrebbero sospendere Mosca dai futuri accordi sulla produzione di greggio. Lavrov ha poi risposto a domanda sul nuovo pacchetto di armi annunciato da Washington, dicendosi preoccupato che ciò finisca per coinvolgere nel conflitto paesi terzi. Coinvolge le Nazioni Unite invece il licenziamento deciso dal Parlamento ucraino, ma attribuito a Zelensky, di Denisova, la commissaria ai diritti umani, colpevole di non aver saputo organizzare i corridoi umanitari e di non aver fornito le prove degli stupri sui bambini compiuti dalle forze russe, che sarebbero stati compiuti dalle forze russe, avrei scritto, visto che appunto le prove al momento non ci sono. Una decisione che mina l'indipendenza di un'importante istituzione, si legge oggi in una nota della missione ONU di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina. Questo appunto dalla prima e seconda pagina del manifesto, di cui è il primo articolo. In taglio basso, appunto, Erdogan prepara l'attacco a Rojava, di cui vi abbiamo già letto. Anche qui, come su Repubblica, troviamo mai così precari in Italia da 45 anni, record di contratti a termine oltre 3 milioni, tasso di occupazione sotto il 60%, aumentano gli occupati e il palazzo reagisce con tante parole e altrettanti rinvii. La stessa scena come nel giorno della marmotta, così Roberto Ceccarelli in prima pagina, lo vedremo dall'interno del giornale. E troviamo sulla prima pagina del manifesto la manifestazione che oggi ci sarà a Pisa, a Coltano in particolare, no alla mega base militare, oggi un 2 giugno antimilitarista a Pisa, manifestazione nazionale contro l'allargamento della base militare nel parco regionale di San Rossore, dove all'interno c'è già da 60 anni la base per eccellenza Camp Derby, un no sottoscritto da una miriade di associazioni. E vi ricordiamo che, insomma, alla conclusione della rassegna stampa sentiremo voci che si organizzano, insomma, per quella manifestazione che sarà oggi appunto a partire dalle 3 a Coltano. E poi un editoriale, quello di prima pagina del manifesto di quest'oggi, che ha la firma di Tommaso Di Francesco, il 2 giugno la Costituzione e la NATO. Riecco che la storia torna a essere abusata sul campo di battaglia con sullo sfondo le rovine del Donbass e l'aggressione di Putin all'Ucraina. Oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica, nella rievocazione della scelta del referendum del 46, e la scelta ricorda, insomma, che è stata scelta la data per la festa della Repubblica quando in Italia si votò il referendum e si scelse tra Repubblica che vinse e monarchia. E dopo 2 anni di pandemia, nella quale la sfilata militare Tommaso De Francesco, è che torna la sfilata militare, e la sfilata è sostanzialmente militare. Prima era stata sospesa, eravamo impegnati in altra battaglia e lo diciamo francamente, scrive giustamente Di Francesco, non ne sentivamo la necessità né delle frecce tricolori, lo dico io, né della parata militare, non solo per la vocazione di pace di questo paese a lungo riecheggiata nelle parole dell'ex presidente Pertini, chiudere gli arsenali, aprire i granai, ma per il profondo disastro che ci circonda, che reclama ben altre urgenze, a partire dalla condizione materiale della società, che vede un paese dove le disuguaglianze aumentano a vista d'occhio con la povertà, dove i salari sono di fame e i più bassi d'Europa, ma vale a dire a Banca Italia, dove nella Repubblica fondata sul lavoro il lavoro non c'è e dilaga quello precario, insidiato con quello non precario dalla mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, che alimenta la strage operaia e ambientale che ci sta sotto gli occhi. Un paese dove i giovani non cercano più un lavoro e un'istruzione, per non dire del disastro della sanità pubblica, quella di tutti, che avvia la privatizzazione comparti sanitari fondamentali in assenza di mezzi e fondi, più che in assenza, direi a volte dirottando mezzi e fondi invece verso le tasche dei privati, ma a sostenere l'humus della vita sociale, la lotta per una democrazia compiuta, la lotta dei senza potere e senza diritti, insieme al rapporto umano tra le generazioni del bel paese, c'è la sostanza di una Costituzione che ancora rivendica uguaglianza, lavoro, diritti e pace, ripudiando la guerra. E qui, insomma, è difficile condividere questo entusiasmo di Di Francesco per una Costituzione che veramente è lettera morta su alcuni argomenti, basti pensare, insomma, all'articolo 11 da forse da sempre. Per quanto riguarda la Costituzione, dice, adesso sappiamo, perché di fronte al disastro sociale del bel paese abbiamo deciso un riarmo che alloca 33 miliardi ma punta ad arrivare a 40 per riempire di nuovo i nostri arsenali di armi sempre più sofisticate e micidiali, perché non sappiamo che fine abbia fatto la nostra democrazia. Adesso sappiamo perché abbiamo sul nostro territorio una cinquantina di bombe atomiche e perché ogni giorno mettiamo a disposizione il nostro territorio un'immensa servitù militare per basi, nuovi sistemi di controllo e manovre atlantiche. Adesso sappiamo perché non abbiamo una politica estera e non ce l'ha l'Unione Europea, surrogata proprio all'Alleanza Atlantica, e perché abbiamo partecipato a quel percorso, a quel pericoloso abbaiare a est che si chiama allargamento della NATO, contro cui hanno lanciato avvertimenti persino molti fautori della sicurezza USA. E ora abbiamo consapevolezza del perché, al seguito subalterno dell'Alleanza Atlantica, siamo entrati in guerre scellerate in Somalia, ex Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, Libia, nelle quali sono stati commessi da noi occidentali migliaia di orrori, stragi e crimini rimasti in comune. Ora sappiamo perché. C'è la Costituzione materiale, quella sostanziale, perché naturalmente l'altra, quella che sta scritta nella Costituzione repubblicana che ripudia la guerra, altro non sarebbe che una chiacchiera vera e propria. E tutto questo, insomma, si riferisce a articoli usciti nell'ultimo periodo e che comunque appunto avallano la sostituzione di una democrazia, con tutti i limiti che questa ha, invece con l'Alleanza Atlantica, che si tratta di un'alleanza ovviamente militare. Come ogni giovedì all'interno del manifesto esce l'extraterrestre settimanale ecologista del manifesto. Effetto farfalle è oggi il primo titolo. Deforestazione, agricoltura intensiva, pesticidi e crisi climatica stanno decimando in tutto il mondo l'insetto più incantevole. In Italia, paese che ospita il 60% delle farfalle presenti in Europa, su 289 specie, 18 sono a rischio di estinzione. Nel vecchio continente la popolazione di lepidotteri si è già dimezzata, un grave danno per la biodiversità. Il caso della monarca statunitense, il censimento internazionale che invita a dare la caccia a tutti gli esemplari del pianeta, con una semplice fotografia. Ne sono già arrivate 1600 da 33 paesi diversi. Sì. E poi all'interno, annunciata in prima pagina, c'è un'intervista a Vandana Shiva condotta da Mario Masucci. Crisi del grano, così la finanza specula sulla guerra. Ne vediamo giusto un brano, proprio perché tanto, no, si parla di quanto il grano sarebbe al centro delle azioni dell'Occidente, che vogliono fare qui, fare là, l'abbiamo visto, addirittura ci mettiamo nelle mani di Erdogan per questo. Masucci chiede a Shiva: il mondo è scosso dalla guerra in Ucraina, la crisi alimentare, in particolare del grano, è stata indicata come una conseguenza naturale della guerra. Molti sostengono che dietro la crisi ci sia anche una forte speculazione finanziaria. Qual è la sua posizione? Ogni crisi è stata usata dai monopoli del grano per aumentare i loro profitti e il loro controllo. Le rivolte per il pane nel mondo arabo, definite primavera araba, sono state il risultato dell'aumento dei prezzi del grano e del pane a causa della speculazione della finanza. Il cibo è stato trasformato in una merce, in un asset finanziario, durante la crisi del 2008, come ha scritto Kaufman in La bolla alimentare, in cui si legge: il grano immaginario comprato ovunque influisce sul grano reale comprato ovunque. Poi ancora Masucci: con il trading elettronico 24 ore su 24 innestato dagli algoritmi degli indici di prezzo compositi e dei derivati sulle materie prime, le finanze sono cresciute insieme alla crescita della fame, come sottolineato dall'Agrobusiness Accountability Initiative di fine aprile 2008. Questo è il commento di Masucci, a cui aggiunge Vandana Shiva: la crescita finanziaria e la crescita del denaro generate dal casino della finanza non portano a una crescita reale nei processi che superano e sostengono la vita. La deregolamentazione ha destabilizzato il sistema finanziario e alimentare mondiale, ha creato i fondi di gestione patrimoniale come BlackRock e Vanguard. I fondi di gestione indicizzati possono moltiplicare le finanze, non il cibo. Ogni disastro è stato usato come un'opportunità dalla lobby degli OGM, che rappresenta lo stesso conglomerato che vende anche prodotti agrochimici tossici. Hanno cercato di usare il disastro del terremoto di Haiti per imporre gli OGM. Gli agricoltori hanno creato un movimento e hanno resistito. Quando il superciclone ha devastato l'Orissa nel 99, c'è stato il tentativo di imporre mais e soia OGM. Ci siamo organizzati e il nostro Ministero della Salute ha vietato gli OGM. I cittadini europei devono insorgere e difendere la loro libertà di mangiare cibo libero da OGM, il loro diritto alla biosicurezza. Devono scoprire i bluff dei governi che cercano di usare la guerra in Ucraina per scaricare OGM non testati e non regolamentati sui cittadini europei. E poi ancora Mario Masucci scrive: esiste un consenso internazionale sulla necessità di creare un'alternativa all'agricoltura industriale e al modello della grande distribuzione. L'Italia ha appena approvato una legge per l'agricoltura biologica. L'agroecologia può contribuire alla tutela della biodiversità e al benessere di agricoltori e cittadini? Dai miei 35 anni di lavoro nella fattoria di Navadnia ho maturato la convinzione che che un'agricoltura priva di sostanze chimiche, qual è l'agroecologia, sia necessaria per conservare e rigenerare la biodiversità e attraverso la biodiversità il benessere di agricoltori e cittadini. I pesticidi e gli insetticidi stanno portando gli insetti all'estinzione, i diserbanti come Roundup stanno spingendo all'estinzione le piante, gli insetti e gli organismi del suolo che dipendono da loro. La distruzione della biodiversità nel suolo e nelle piante sta portando alla distruzione della biodiversità nel nostro microbioma intestinale, che è alla base dell'aumento delle malattie cronache. L'agroecologia basata sulla biodiversità produce più cibo se misurato in termini di nutrimento per ettaro e non di resa per ettaro. I redditi netti degli agricoltori sono più alti quando coltivano la biodiversità per l'economia alimentari locali invece di prodotti di monocultura ad alta intensità chimica per le catene di approvvigionamento globali. La biodiversità, l'assenza di sostanze chimiche e il cibo locale vanno a vantaggio degli agricoltori, dei cittadini e della terra. Quindi insomma la risposta di Vandana Shiva è piuttosto netta. Rimangono insomma le perplessità del poi riappropriazione anche anzi non riappropriazione, appropriazione anche delle agricologie insomma da parte dell'agricoltura industriale, da parte di grandi soggetti. E per grandi soggetti, insomma, intendiamo le agenzie internazionali. No appetite. Thank you. E dalle pagine del manifesto una notizia che io sinceramente ho trovato veramente esilarante. E il titolo è il seguente, a pagina 8, c'è Minniti, non vado. Così il Papa disertò il forum mediterraneo. La notizia confermata dal blog di informazione vaticana Silere non possum, che significa non posso star zitto, fonti interne alla CEI riferiscono le frasi di Bergoglio. Se c'è Minniti, allora non vado io. Dopo 3 mesi si scopre il motivo per cui Papa Francesco, oltre alla gonalgia acuta al ginocchio che già lo tormentava, ha deciso di non partecipare all'incontro finale fra vescovi e sindaci del Mediterraneo che si è svolto a Firenze domenica 27 febbraio. La presenza dell'ex ministro degli interni Marco Minniti, definito da Bergoglio senza mezzi termini criminale di guerra, visto il suo attuale impegno come presidente della fondazione Medor, creatura di Leonardo S.P.A., la principale azienda armiera italiana, nonché padre degli accordi fra Italia e Libia che consentono di respingere i migranti nei campi di concentramento allestiti nel paese nordafricano.
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
E che siamo solo 1000.
Quanta gente conosci?
Quanta ti followa? Quanta gente ti likea?
Quanta gente ti segue? Diffondi e sostieni la campagna di radio abbonamento di Radio Onda Rossa.
La voce di chi non ha voce.
Radio abbonati anche tu.
Da www.ondarossa.info clicca sul banner e contribuisci attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso.
Campagna 30 per 1000. E che siamo? Solo 1000?
Con i soldi. Ciao ciao. Abbiamo voluto ricordarvi la campagna 30 per 1000 perché non possiamo farne a meno, perché per continuare a aprire questi microfoni ne abbiamo assolutamente bisogno e quindi ve la ricordiamo spesso. Ancora dalle pagine del manifesto, Roberto Ciccarelli, appunto sull'Istat, mai così precari da 45 anni, non si fa nulla per cambiare. E ci sono i dati che abbiamo già letto da Repubblica: 3.166.000 contratti a termine, il valore più alto dal 77, cioè che è da quando esiste questo conto sostanzialmente. Era lo stesso a marzo e più o meno anche prima. Questo è come il giorno delle marmotte. Stime sul precariato nel perimetro del lavoro dipendente si ripetono sempre uguali di mese in mese, di anno in anno, e così si ripete allo stesso modo la falsa indignazione di quelli che stanno al palazzo. E non si ripete solo la falsa indignazione di quelli che stanno al palazzo, ma si ripete anche la falsa indignazione di giornali, della stampa mainstream. Lo dicevamo leggendo il primo titolo di Repubblica, il boom del precariato, appunto come se a marzo la situazione fosse molto diversa da questa che viene descritta per aprile. Comunque, andando avanti, questo è come il giorno della marmotta, appunto si ripetono sempre uguale. In questa commedia organizzata risuonano le note del disco già sentito. La canzone recita: c'è troppo precariato, è uno scandalo, ma com'è possibile? Sono dati che ci chiedono di riflettere e intervenire per ricercare. Quest'ultima frase, per la cronaca, ieri l'ha pronunciata il ministro del lavoro Andrea Orlando a margine dell'iniziativa della UIL sui salari e sulla contrattazione. E mentre il ministro rifletteva, il segretario della UIL Bombardieri, non nuovo a uscite efficaci, ha suggerito quella che potrebbe essere una strada, ma che nessuno in questa legislatura, come probabilmente nella prossima, prenderà mai, a meno che non ci sia un suo movimento che cambi le carte in tavola, ben intenzionato. inteso. Ancora una volta si registra un incremento eccezionale dei contratti a termine, ha detto. L'opzione per noi resta quella spagnola, in cui si eliminano i contratti a tempo determinato, lasciando solo due tipologie, per sostituzione dei lavoratori e per cariche produttivi. Questa sarebbe, a suo avviso, una flessibilità contrattata, contraria alla flessibilità selvaggia in vigore nel paese del Jobs Act, del PD e di Renzi. Sembra un ritorno al futuro o al passato degli anni 90 del secolo scorso. Poco conta il senso del tempo quando si vive nel giorno della marmotta. Comunque sia, anche allora si discuteva del tutto inutilmente di una flex security, parole scritte sull'acqua. Quell'espressione fu usata per fare esattamente il contrario. Arrivò la possibilità, cioè il precariato, e nessuna sicurezza. Era una presa in giro, e infatti da allora si parla di flex security, massima precarietà, nessun sistema sociale. 30 anni dopo, mentre il Covid continua e con una guerra in corso in Europa, stiamo allo stesso punto, ma peggio, con i salari al palo, mentre la Banca d'Italia dice: avrete aumenti una tantum, ovviamente per chi ha un contratto, ma i salari resteranno quelli che sono. Fermi agli anni 90, quando ci si baloccava con le teorie neoliberali del mercato del lavoro, parole che producono disincanto, indifferenza, ostilità muta e inespressa. La crescita dei contratti a termine è il motore della crescita occupazionale registrata durante l'anno, dopo la famosa ripresa, più 670.000 la maggior parte precari. Non solo, negli ultimi 10 anni ci sono 2.700.000 occupati over 50 in più, segno, ha detto Fammoni, della Fondazione Di Vittorio, dell'invecchiamento dell'occupazione. Mentre lavoratori autonomi e la fascia degli occupati 35-49 anni arretrano. I rimedi? Si somministrano cure omeopatiche che hanno già dimostrato di essere insufficienti. I 5 Stelle sono tornati alla carica con la richiesta di ripristinare il loro decreto dignità, che avrebbe dovuto ridurre i contratti a termine. Prima del Covid ebbe tutt'altri effetti neutrali sul mercato del lavoro. Ora è sospeso da 2 anni. Forza Italia, che ha rispolverato il ritornello per cui i decreti non creano lavoro, più che altro lo riorganizzano in base alle esigenze del mondo di produzione post-fordista, basato su esternalizzazioni, subappalti e lavoro povero, intermittente o in nero. Per uscire dal giorno della marmotta bisognerebbe ripartire dalle cause del sistema e non registrarne gli effetti. Per andare a toccare in mano il balletto ipocrita che si fa in questi casi, appunto Repubblica dedica 5 pagine a questo. Oltre ai dati, poi si vanno a vedere gli altri paesi, così tanto per dire che insomma è meglio da altre parti, poi si concede insomma a questi altri sistemi una colonnina. Una pagina intera invece a tavolo con sindacati e imprese, Draghi apre il dossier salari. Sinceramente non vedo che monitoraggio ci sia da fare, i dati sono evidenti insomma rispetto ai salari. Poi abbiamo un'intervista appunto alla Morgese, alla ministra Lamorgese, che parla di migranti e lavoro. Bisogna sbloccare in fretta il grano nei porti, altrimenti ci troveremo di fronte a una nuova emergenza umanitaria, e quindi qui va a parlare della guerra. Ma poi si parla del fatto questo, le migrazioni mosse da fattori economici e climatici non si possono cancellare, ma possono essere governate anche ampliando i canali di ingresso legati con quote stagionali. E mentre, insomma, a me sembra già questa una dichiarazione alquanto discutibile, perché chi scappa dalle emergenze deve essere accolto e basta, insomma, non ci sono flussi da ampliare. Poi Alessandra Ziniti, che conduce l'intervista, dice: i numeri degli sbarchi in Italia sono aumentati del 30% ad aprile e maggio. Poi non c'è mai l'altro termine di confronto, no? Nel senso, sono aumentati rispetto a, non si sa, a fare da moltiplicatore della partenza ci sarà d'estate l'assenza di cibo in molti paesi. L'Italia ha un piano? Le Nazioni Unite e l'Unione Europea, con l'appoggio dei principali leader europei, dice la Morgese, stanno mettendo in campo il massimo sforzo diplomatico con la Russia e l'Ucraina per tentare di sbloccare il grano. E quindi direi che è una non risposta quella che viene data. Poi continua dicendo: siamo preoccupati per l'andamento in crescita degli sbarchi registrata a aprile e maggio, è problematico fare una stima attendibile. L'ONU dice che con la pandemia ci sono circa 200 milioni di persone che soffrono la fame in 53 paesi. Ziniti continua a chiedere se l'Europa gestirà tutto ciò, eccetera eccetera. Dice: senza una risposta solidale, dice la Morgese, che va certamente coniugata con altre misure anche in maniera di responsabilità, non credo che per l'Unione Europea sia possibile governare un fenomeno complesso e strutturale come quello migratorio. Il 3 marzo il Consiglio Europeo Affari Interni ha adottato all'unanimità una decisione storica con l'applicazione per la prima volta della direttiva per la protezione temporanea dei profughi in fuga dalla guerra. Il 3 marzo dunque è passata l'idea di un'Europa solidale che l'Italia e gli altri paesi mediterranei invocano da sempre. E bisogna vedere poi, appunto, queste misure a chi vengono riconosciute, perché un conto sono ucraini e ucraine, un conto sono altre guerre di cui non solo non si parla, ma poi neanche vengono riconosciute. Ci sarà, si dice, appunto, un incontro a Venezia preceduto da appuntamenti ospitati da Grecia e Spagna, che è parte, dice la Morgese, di un confronto e di coordinamento tra paesi dell'Unione di primo, tra i paesi di primo ingresso, che sarà particolarmente utile a ridosso dell'ultimo Consiglio Affari Interni della presidenza francese di giugno. Mi attendo che possa venire fuori una posizione unitaria e costruttiva nella definizione di un compromesso tra misure di responsabilità e quelle della solidarietà. Si continua a chiederle: il patto di Malta da lei avviato con l'intenzione di instaurare un meccanismo stabile europeo di ricollocamenti delle persone che sbarcano nei paesi riveraschi è definitivamente abbandonato. Oggi c'è ancora qualche paese solidale che accoglie chi arriva in Italia? Quindi diciamo che nonostante il titolo che cerca di porre questa intervista, no, sulla questione di ampliare del lavoro e di ampliare i flussi, di fatto la Morgese dice pochissimo, ma continua a porsi sempre nello stesso modo, cioè come limitare le migrazioni e non come aiutare persone che scappano da appunto fame e guerre. E dall'altra parte l'altro problema di cui parla appunto la Morgese è sempre interno all'Unione Europea, insomma è quel bla bla a cui siamo abituati ormai da anni, mentre migliaia di persone muoiono nel Mediterraneo, sulla rotta orientale e da altre parti, insomma, del mondo. Poi a pagina 6 sempre di Repubblica: il lavoro alla prova del cuoco, nei ristoranti di qui a 3 mesi 67.000 posti vuoti, paghe basse, turni estenuanti e contratti in nero. All'origine della fuga dei giovani dai fornelli non c'entra nulla il reddito di cittadinanza. Questa è la grande scoperta di Repubblica. Su questo argomento un approfondimento di Linda Laura Sabbadini, che è citato in prima pagina, ma poi lo troviamo a pagina 32, il salario minimo in cucina. Dignità del lavoro al primo posto, sta diventando irritante il luogo comune secondo cui i giovani non accettano i lavori perché vogliono fare la bella vita. Sono un po' stanca di sentire le solite critiche al reddito di cittadinanza come causa di tutti i mali. Insomma, ricordiamo che Sabatini è direttore del Dipartimento Metodi e Tecnologie di Istat, e ricordiamo anche che Bonomi, presidente di Confindustria, in questi giorni si è proprio sdato nel dire che sostanzialmente il problema del mondo è il reddito di cittadinanza, perché dando dagli 0 ai 700 euro, ma 700 chi l'ha visti, alle persone, le persone poi vivrebbero di questo e non cercherebbero lavoro, che è una posizione abbastanza poco commentabile. Cerchiamo di fare una disanima attenta, scrive Sabatini. Questo giornale rispetta appunto all'inchiesta sulla ristorazione. Secondo i dati di contabilità nazionale dell'Istat, è questo uno dei settori dove il lavoro irregolare è più diffuso, a volte insieme al lavoro regolare, a volte no. È un settore a bassi salari, in presenza di orari di lavoro molto pesanti e di un clima di lavoro non sempre dei migliori. Ovviamente questa non è la regola, esistono molti imprenditori che svolgono egregiamente il loro lavoro, e questo insomma va sempre detto evidentemente da parte di chi scrive su Repubblica o su giornali simili, e come il nostro cibo è amato in tutto il mondo, è un elemento di richiamo, ma esistono purtroppo sacche importanti di condizioni di lavoro pesanti, di sfruttamento, che inducono molti giovani a non rispondere agli avvisi di ricerca di lavoro, a cercare all'estero oppure a cambiare settore. D'altro canto, a livello delle politiche ci siamo particolarmente occupati di questo settore. Possibile che nel paese del marciapiede non esistano istituti pubblici di alta formazione per la cucina? Possibile che debbano esistere solo nel settore privato ad alto costo? Molti imprenditori sostengono di non potercela fare così, sottolineano che ci sia bisogno di introdurre politiche di sgravi fiscali per migliorare la situazione. È probabile che abbiano ragione, ma allora perché non rifondiamo questo settore tenendo conto di tutte le esigenze? Questo settore ha bisogno di essere rilanciato, ha sofferto tanto, quindi i ristoratori vanno ascoltati, ma ha bisogno di un salario minimo e di un clima di lavoro che garantisca la dignità delle persone. Questo scrive, io ricordo insomma da questi microfoni le testimonianze di compagne impiegate nel settore della ristorazione, insomma in un posto dove la ristorazione è assolutamente centrale come Rimini, rispetto alle molestie e quindi alle condizioni di lavoro assolutamente non gestibili, ora in caso del raduno degli alpini, ma immagino non sia l'unico momento. We'll be right back. Ancora dalle pagine di Repubblica, pagina 30, più o meno sta in questa posizione in tutti i giornali: la Croazia entra nell'euro, addio alla cuna dal 2023. L'Unione Europea volge un altro sguardo a est, questa volta però non si tratta di una nuova adesione all'Unione Europea, ma di un ingresso nella moneta unica. Da gennaio prossimo, infatti, anche la Croazia adotterà l'euro e lascerà la cuna. Il via libera lo ha dato oggi la Commissione che ha promosso la richiesta croata. E poi segnaliamo anche dalle pagine di questo giornale il proseguo di un dibattito che a volte prende qualche colonna sulle pagine culturali, a volte in maniera veramente un po' cialtronesca. Qua abbiamo insomma una firma autorevole che è quella di Vittorio Lingiardi, Il dilemma dello Shoah. Il saggio si parte sostanzialmente da un saggio uscito, quello di Andrea De Benedetti, che prende di mira il vocabolo simbolo del non binario, che non è il vocabolo, è la declinazione direi simbolo del non binario, ma quando parliamo di legami linguaggio-realtà non esistono soluzioni facili. Il libro di Andrea De Benedetti è così non va, con un gioco di parole un po' uggioso. Lingiardi scrive, parto da considerazioni personali, se devo scrivere un'email al gruppo di persone che si laurea con me posso inviarla in vari modi, cari tutti, usando il cosiddetto maschile sovraesteso, che però non mi piace, soprattutto se nel gruppo prevalgono le studentesse, oppure care studentesse e cari studenti, che mi sembra comodo e rispettoso delle ragazze che altrimenti rimarrebbero nascoste. Care studentesse e cari studenti, per fortuna va bene anche nel mondo transgender quando è binario. Capita però di avere qualche tesista che si definisce no binary o gender queer, o che comunque in questo momento della sua vita non vuole rispondere a un genere e quindi mi chiede, almeno nel ricevere una lettera, una libertà dalla schiavitù dei pronomi. Così, consapevole di fare un torto alla nostra lingua fortemente binaria, mi capita di optare per il famigerato car con l'asterisco, tutte con l'asterisco. Qui si fa riferimento all'inglese, che sarebbe più agile, ma insomma su questo lo è fino a un certo punto anche l'inglese, è semplicemente che non ha il genere degli aggettivi, ma per i pronomi ne è stato introdotto uno sostanzialmente per poter rispondere a questa esigenza. Sto però maturando la convinzione, scrive Lingiardi, che cara a caro potrebbe essere sufficiente, non perché ribadisce il binarismo, ma perché con un po' di fintesia può contenere nel continuo linguistico, se che sviluppa tra due generi, le altre possibilità. Il dibattito in corso rivela molte sfumature nel nostro rapporto con la lingua e la comunità. C'è chi vede flessibilità innovative e chi storpiature finto inclusive. Una cosa è certa: mentre cerchiamo una soluzione, tensioni opposte ci attraversano. A questi e altri temi è dedicato Così non sva, saggio dal titolo inequivocabile, scritto da Andrea De Benedetti, docente di linguistica, un pamphlet in 5 capitoli in cui l'autore definisce tiepido e poco belligerante, ma comunque capace di polemiche e fendenti. Se De Benedetti non ha dubbi nel considerare giusta la battaglia sui femminili dei nomi di professione, comunque anche questi che adesso si dicono giusta la battaglia sui nomi, a parte femminile su tutto, non solo sui nomi di professione. Seconda di poi, adesso qualcuno dice sì al femminile per dire no allo schma, ma il femminile non l'ha mai usato fino a qui. Io vorrei anche sottolineare questo, ecco. Quindi fin dal primo capitolo sostiene l'uso del maschile non marcato sovraesteso, cioè la regola che impone l'uso del maschile plurale per gruppi misti, uomini e donne. Non la considera una sedimentazione del patriarcato e sostanzialmente adduce motivazioni pratiche. È una convenzione, dice, e guarda caso a dire che il maschile sovraesteso è una convenzione è un maschio a cui forse seguono un'altra serie di aggettivi che sarebbero maschio, etero, bianco, patriarcato. Borghese non lo sappiamo, ma sicuramente è un maschio, e dice lui che noi ci dobbiamo, che tutte le altre soggettività si devono sentire incluse in quel maschile, che sarebbe soltanto una convenzione. Ma le convenzioni, appunto, le stipulano i rapporti di forza, i rapporti di forza patriarcali, giusto, appunto. Il fatto, scrive sempre, sono tutti virgolettati dalle parole di Benedetti, che anche nei bandi di concorso compaia il maschile non marcato, cioè sovrasteso, non significa che gli uomini abbiano un qualunque vantaggio competitivo rispetto alle donne, ma che le donne vengono cancellate, sì, questo lo penso io. Infatti Lingiardi scrive su questo, mi sembra ottimista. La tradizione accademica, soprattutto nei posti apicali, è invece piuttosto maschiocentrica, e direi che il maschile non marcato storicamente ha marcato molto. Mi sembra il classico caso in cui linguaggio e società si sono autoconfermati riflettendosi, tanto che oggi nelle commissioni dei concorsi devono essere rappresentate entrambi i generi. Persino la Chiesa, e ve lo lascio, quando non mi illudo che, scrive ancora Lingiardi, per ripensare la lingua sia sufficiente per abolire le ingiustizie e le discriminazioni, ma non ignoro il potere iperformativo del linguaggio e il suo ruolo nell'influenzare le nostre rappresentazioni mentali. Quanto ai limiti dello schwa, pur condividendo alcune critiche sollevate da De Benedetti per rivolgersi alle persone non binarie, auspico una soluzione certo difficile da trovare, ma che tenga in considerazione le richieste di riconoscimento delle persone direttamente interessate. Mi fermo qui nella lettura, quando sono le 10:53 e questa è Radio Onda Rossa, ma non mi fermo nella lettura in generale, perché vi voglio dare due titoli dalle cronache romane per poi chiudere la rassegna stampa. La monnezza su tutte e tre le prime pagine romane. Troviamo il primo titolo del Messaggero: rifiuti, la rivolta dei cittadini, boom dei ricorsi contro la Tari, da gennaio 1500 istanze per chiedere il taglio della tariffa, e in città liquami sversati a terra, i cassonetti tornano pieni e il ponte del 2 giugno potrebbe diventare un incubo sul fronte dei rifiuti, anche a causa di un guasto a una linea del TMB di Roccacencia. Tutto ciò mentre sono tanti cittadini che hanno perso la pazienza, e quindi parla dei ricorsi. Poi invece abbiamo il Corriere della Sera: rifiuti, periferie in soccorso del centro, dal Colle del Sole spostati al primo municipio 221 Netturbini. L'assessore Alfonsi conferma che è emergenza, c'è un surplus di spazzatura difficile da gestire, un freno al caos rifiuti in centro, periferia in soccorso, e appunto secondo l'assessora, questo è il Corriere della Sera, ci sarebbe questo surplus di spazzatura. Adesso bisogna stare anche attenti, insomma, perché più del solito, perché qua ovviamente hanno qualcosa da propagandare. Il ritorno in massa di turisti e il desiderio dei romani di trascorrere le serate all'aperto crea un surplus di rifiuti difficile da gestire, come tutte le estati peraltro. La scorsa settimana si è registrato il guasto, eccetera eccetera, e poi si fanno il flop del piano, monti slalom tra immondizia abbandonata nelle isole ecologiche, e poi il fatto che c'è una discarica davanti al monastero sul Celio, e a Corso Trieste scoppia la guerra per i cassonetti tra i residenti. Insomma, tutte micro notizie, direi, da questo punto di vista. Per quanto invece riguarda Roma di Repubblica, non è il primo titolo, ma la carica dei 1500 netturbini imboscati, quindi il problema sarebbero i netturbini, secondo Repubblica, che riesce sempre a far peggio degli altri. Ma è arrivato al punto in cui gli stessi lavoratori chiedono una riorganizzazione del personale, eccetera, e qui se ne parla a pagina 4 e 5, perché invece il primo titolo è: i privati divorano la sanità. Repubblica ha raccolto i dati sulle prestazioni del sistema pubblico del Lazio. Nel 21 un calo del 22% dei servizi erogati, oltre tre quarti dell'assistenza è stata dirottata sulle strutture degli imprenditori, e qui Repubblica ha scoperto l'acqua calda. Poi ci sarebbero VIP e Novax, l'elenco dei furbetti del vaccino, non vi leggiamo proprio niente di questo. E tornando invece al Corriere della Sera, c'è una fotonotizia al centro con una pompa di benzina, dove si vede diesel 2,64 euro, super 2,18 euro, diesel 2,16 euro, a Trastevere la benzina più cara della città. Quindi sono andata a cercare questo, al centro, insomma, della notizia. Per quanto riguarda invece, per concludere, la prima della cronaca di Roma del Messaggero, abbiamo la presenza di Diane Keaton in città, poi la truffa del CAF, insomma, i nemici del Messaggero e del gruppo Caltagirone sono sempre gli stessi e le stesse, mancano i Rom, ma insomma ce ne sono di altro tipo in queste pagine. 10:58 minuti primi, noi chiudiamo la rassegna stampa, perché insomma vogliamo andare a parlare di della manifestazione importantissima che ci sarà oggi a Coltano, mentre insomma ci prepariamo per farlo, e vogliamo insomma farvi ascoltare degli spot che per noi sono molto importanti.
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
E che siamo solo 1000.
Quanta gente conosci?
Quanta ti followa? Quanta gente ti likea?
Quanta gente ti segue?
Diffondi e sostieni